Abbiamo discusso il ruolo di Iran anche durante la crisi, perciò in un momento in cui non era presente la separazione tra nucleo e citoplasma. Abbiamo visto che era importante comunque nell'organizzazione del fuso mitotico e che ci vuole una regolazione, sia la presenza di Iran per avere un fuso mitotico organizzato nel modo corretto e una disattivazione anche per uscire dalla metafasi e andare verso l'anafasi. L'altro problema è di ricostruire i pori nucleari, di ricostruire l'involucro nucleare. Allora, in realtà l'involucro nucleare è l'associazione di vescicole che sono tenute assieme da questo nucleo scheletro sottostante, e la formazione dell'involucro nucleare è associata alla depolimerizzazione della cromatina, ed è la cromatina che associa attorno a sé l'involucro nucleare. E molto di questo è dovuto al fatto che anche in questo caso RCC1, essendo associato alla cromatina, mantiene questo gradiente di Iran GTP e permette di avere, cioè di promuovere la riorganizzazione del nucleo, non in uno spazio a prescindere dal fatto che ci sia meglio la cromatina, ma proprio attorno alla cromatina, perché il gradiente è legato alla presenza della cromatina stessa, perché associa RCC1. Prendo l'idea, essendo RCC1 associato alla cromatina, il gradiente che viene a crearsi dipende dalla localizzazione intracellulare della cromatina. Perciò l'aspetto dinamico con la quale si riforma questo involucro nucleare, dicevamo, è legato e parte da questa associazione di determinate molecole alla cromatina che promuove l'organizzazione. Questo è anche uno dei motivi per il quale si avrà la formazione dei pori nucleari nel momento in cui si riorganizza questo involucro. Nella formazione dei pori nucleari molte delle proteine sono associate agli elementi di membrana e non sono transmembranari. Sono un numero ridotto di proteine che sono veramente transmembranari. E dunque la formazione di questi pori nucleari avviene nel momento in cui si riassociano queste vescicole, d'accordo? Dovete immaginare delle vescicole che diventano appiattite, che si riorganizzano e permettono a questo punto di riorganizzare in contemporanea la presenza dei pori nucleari. RCC1 è sempre intra, a questo punto, nucleare, visto che è associata alla cromatina, e si riforma il gradiente, il ciclo della RAN, che a questo punto cicla attraverso i pori nucleari. La cosa che bisogna aggiungere è che in realtà la formazione dei pori nucleari non è limitata al momento in cui si ricostruisce l'involucro nucleare, ma esistono delle formazioni di pori nucleari durante l'interfase, ex novo. E apparentemente non sono sdoppiamenti di pori nucleari già esistenti, ma veramente strutture formate in modo indipendente. E questo non è così semplice da immaginare e da pensare come si realizzi. Ma se si fanno delle marcature si vede in effetti, come in questo caso, questo avevamo la fine della mitosi. questi si riformano nel momento in cui si ricostituiscono i due involucro nucleari nelle due cellule figlie. Quello che succede però durante l'interfasi, abbiamo la formazione di nuovi pori nucleari, il motivo per il quale qua li vedete come se fossero in giallo quelli ereditati della prima parte dell'interfasi, quando arriviamo in G2 abbiamo anche la presenza di nuovi pori nucleari. Perciò c'è una formazione, si vede anche con alcune marcature di immunoistochimica, non è quello che volevo fare. Vede con alcune marcature di questo tipo qua, che fa vedere come anche in vitro si riesce a vedere che si riassociano, se si mettono tutte le proteine che formano i pori nucleari, si possono avere delle immagini di questo tipo qua, e se si mette a confronto il vecchio con il nuovo, si vede che ci sono un certo numero di pori nucleari che sono assolutamente indipendenti da quelli che erano preesistenti. Questo vuol dire coordinare degli eventi che a questo punto succedono sia sul lato citoplasmatico sia sul lato nucleare. E diciamo che in questo campo ci sono ancora molte cose da capire, perché non è assolutamente chiaro come si formano queste pori nucleari, mentre è più semplice pensare a quello che avviene durante il passaggio della mitosi a quella che sarà la interfasi. Quello che emerge appunto è che mano a mano che si forma, in questo caso il lato, questo è sono i pori nucleari che si sono formati dal fatto che abbiamo, dovuto alla presenza di RCC1 legato alla cromatina, un aumento della RAN GTP che concentra elementi che sono importanti per la formazione del poro nucleare sul lato nucleare. E poi mano a mano si riforma questa separazione, questa barriera, e il ciclo che avevamo già descritto quando abbiamo descritto come funziona nel caso quando siamo nell'interfase. Quello che è più difficile da capire in questo caso è quello che succede nel coordinamento di nuovi pori nucleari quando siamo già in presenza di una separazione tra nucleo e citoplasma. Questo significa che ci deve essere l'apporto di quelle che sono le proteine tipiche del lato nucleare del poro, che devono a questo punto essere trasportate all'interno e assemblarsi. Come questo però riesce a mantenere il coordinamento con quello che succede dall'altra parte, per ora non è noto. Volevo solo specificarlo, perché diciamo che altrimenti sia una visione un po' riduttiva di quelli che sono questi eventi, e associato, uno lo dà per scontato. In realtà non è scontato. Bene, fatta questa premessa, tornerei invece a quello che cercheremo di discutere oggi, e che è dedicato alle cellule staminali, che ovviamente suscitano molto interesse, molto dibattito, e non è facile in realtà dare una definizione che sia una definizione molecolare univoca. C'è molto dibattito su da dove provengono, perciò già non sappiamo definirle esattamente. Questo ovviamente rende più difficile sapere esattamente da dove arrivano. Non è così semplice capire sia in vivo a cosa servono o quale ruolo possono avere In alcuni casi è abbastanza evidente nel mantenimento dei tessuti ad alto tasso di rinnovamento, in altri casi è decisamente molto meno evidente, come nel caso del sistema nervoso centrale. E questo è l'aspetto, diciamo, fisiologico. L'altro aspetto è cosa ne possiamo fare a fini applicativi, cosa ne possiamo fare per quelle che possono essere due grandi tipologie, diciamo, di applicazioni. Sono uno le applicazioni nel campo della riparazione, cioè la terapia di riparo, la terapia che permette di ricostruire, un tessuto, di ricostruire addirittura un organo, di ricostruire una popolazione cellulare che viene a mancare. Ma un altro aspetto, in realtà da non sottovalutare, è anche il loro studio nel campo oncologico. Sia perché possono rappresentare un potenziale rischio nel caso di trapianti, perciò questo è un aspetto, quello che potremmo dire l'aspetto negativo, il fattore di rischio, ma anche come un aspetto molto positivo nell'utilizzare le cellule staminali come vincolo di farmaci, come target di farmaci. In effetti non è nemmeno c'è discussione su quale può essere il ruolo, la presenza di cellule staminali all'interno delle masse tumorali e se questa popolazione cellulare può in realtà essere un target molto specifico da aggredire per avere dopo anche una riduzione di questa massa tumorale, come se fossero loro il vero centro di produzione delle cellule che poi sono alterate. L'altro problema è di sapere se saranno loro la causa iniziale o se la causa iniziale ha portato a indurre cellule staminali o a indurre cellule staminali presenti a comportarsi in modo anomalo. Perciò la discussione può articolarsi veramente su aspetti diversi. Infine, in alcuni casi, anche nel caso di trapianti di cellule staminali in animali che erano portatori di tumori, cioè di modelli sperimentali di crescita tumorale, di aver notato una localizzazione preferenziale di queste cellule in questo tessuto malato. Allora, in questo caso, se addirittura le posso modificare e farle diventare il veicolo, cioè faccio il trapianto che avendo come target finale o si localizza preferenzialmente a livello del tumore, mi permette di poter avere un trattamento farmacologico siblato. Allora, cioè, il concetto di cellule perfette andrebbe definito, non so cosa sia una cellula perfetta. Sì, però un teratocarcinoma, ad esempio, è una cosa che parte da cellule embrionali staminali e perde l'organizzazione, cioè sono cellule embrionali staminali che perdono l'organizzazione e la comunicazione cellulare, che è il presupposto all'organizzazione e allo sviluppo embrionale, e diventano fonte anarchica di crescita cellulare dove all'interno si trovano molti tipi cellulari diversi. Perciò c'è anche chi studia se c'è la presenza di tipi cellulari strani, però vediamo anche che c'è un effetto molto forte nell'indirizzamento del differenziamento cellulare che è dovuto ai fattori locali. Perciò i fattori locali portano le cellule che sono i precursori a andare in una direzione preferenziale che è quella che viene chiamata la niche, cioè il luogo, il sito, i fattori che sono presenti in un determinato posto. Allora andiamo con ordine e cerchiamo di riprendere per poi arrivare appunto a quali sono, diciamo, gli ultimi aspetti che possono essere commentati anche in un modo abbastanza generale. Allora, le definizioni sono state, si è cercato qual è la definizione molecolare della cellula staminale, cioè la cosa ideale sarebbe di avere il marcatore che mi dice questa è una cellula staminale. Mentre quello da un punto di vista molecolare in realtà non è ancora risolto, si sono fatti dei passi avanti, ci sono stati dei progressi, ma continuano ad essere delle divergenze che cercheremo di commentare. Uno degli aspetti dice che le cellule staminali dovrebbero rispondere come definizione a questi tre criteri, che sono il fatto di avere una capacità di automantenimento, self-renewal, cioè in pratica da quello che succede il compartimento cellulare delle cellule staminali dopo divisione cellulare porta ad avere comunque cellule che andranno a fare quelli che sono i precursori, lasciando però il compartimento staminale intatto, cioè in particolare nell'adulto dove ci sono cellule staminali, se sono ancora presenti, perché dopo divisione cellulare non diventano tutte precursore, perché se diventano tutte precursore ovviamente ho perso la staminalità. Perciò è legato al fatto che possa esserci il concetto anche di divisione simmetrica e asimmetrica. Cosa si intende per divisione simmetrica o asimmetrica? La divisione simmetrica si intende la divisione cellulare porta alla produzione di due cellule totalmente identiche. La divisione asimmetrica porta alla produzione di una cellula che mantiene la staminalità e un precursore. In effetti questo è iniziato con questo concetto studiando in particolare gli epiteli, come ad esempio l'epitelio intestinale, nel quale si arrivava a un modello di questo tipo qua. Spesso il compartimento staminale è il compartimento che si appoggia alla lamina basale. E dunque, se uno ha delle cellule appoggiate allo strato basale, la divisione asimmetrica era quella che dava, dopo seguito a divisione, a due cellule che erano nella stessa posizione. Mentre per divisione asimmetrica si intendeva un piano di divisione che portava ad avere due cellule che in realtà non erano nelle stesse condizioni, era considerato asimmetrico. Se uno pensa che questa rimane associata alla lamina basale, mentre l'altro non lo è più. Questa sarebbe l'idea del precursore e quella della cellula staminale. Se ho una situazione di questo tipo qua, significa che a questo punto, dopo divisione cellulare, ho mantenuto il compartimento staminale. Ed è il motivo per il quale in queste situazioni questa teoria della divisione asimmetrica ha avuto molto successo, a tutt'ora è molto diffusa. In questi ultimi mesi sono usciti invece lavori che un po' rimettono in discussione questo tipo di concetto. Non vuol dire che lo escludono, ma considerano che anche la divisione simmetrica può essere fonte di un rinnovamento del tessuto che mantiene lo stesso il compartimento staminale, ma questo lo discutiamo probabilmente mercoledì. Per avere una divisione simmetrica tra le due cellule figlie, se sono in questa posizione, vuol dire che noi dovremmo aver avuto un piano di divisione, ok, che ha previsto la separazione tra le due cellule figlie in questa posizione, il che significa che il fuso mitotico, okay, quando poi c'è la separazione, questa in anafasi è il piano con il quale avremo le due cellule figlie. Questo viene chiamato un piano di divisione in cui il fuso mitotico è parallelo alla lamina basale. Il fuso mitotico è parallelo. Il piano di divisione è perpendicolare, però si fa riferimento al fuso. Se invece il fuso mitotico era orientato in modo perpendicolare alla lamina basale, qua c'è una divisione asimmetrica. La cosa in effetti ha fatto sì che nei tessuti a questo punto una cosa che poteva sembrare assolutamente casuale, come l'orientamento del fuso mitotico, è diventato invece oggetto di studio e esistono meccanismi che permettono di rendere conto dell'orientamento, cioè della posizione del fuso mitotico. In effetti basta avere una localizzazione particolare sulla membrana plasmatica di molecole che interagiscono con i microtubuli per poter in realtà, se un microtubulo era così, e avere la forza, se io sono la molecola che interagisce con i microtubuli, di avere la possibilità di portare a un orientamento diverso del fuso mitotico. Perciò in realtà il fuso mitotico non è casualmente organizzato all'interno della cellula, ma è frutto dell'interazione con molecole specifiche esposte sulla superficie citoplasmatica della membrana plasmatica. Modificare la posizione di queste molecole significa modificare l'orientamento del fuso mitotico. E dicevamo, c'è stato appunto diversi studi che hanno prestato attenzione all'orientamento del fuso mitotico delle cellule che si dividono nei tessuti che hanno un alto tasso di rinnovamento, quale può essere la pelle, quale può essere l'epitelio intestinale, quale può essere, insomma, un certo numero di tessuti nel quale quotidianamente c'è un'eliminazione di un numero elevato di cellule che vengono sostituite. E non è così, è importante la regolazione nel turnover cellulare, nell'omeostasia del tessuto, perché se c'è troppo è un fattore di rischio e in realtà è un'anomalia, è un tumore, può essere benigno, non è che succeda chissà cosa, però comunque può portare anche a un disfunzionamento del tessuto. Se non, invece è una carenza, questo porta di nuovo a un disfunzionamento del tessuto per mancanza di cellule. Perciò la regolazione del numero delle cellule è una cosa molto importante e si basa su un compartimento cosiddetto staminale. Abbiamo detto l'altro aspetto, il secondo criterio è che queste cellule devono avere la capacità di dare luogo a più di una tipologia cellulare, cioè hanno la caratteristica, non si dividono dando luogo soltanto a una tipologia cellulare, ma portano a quello che viene chiamato la differenziazione di diverse tipologie cellulari. Si può arrivare al totipotente, può essere pluripotente, ci sono anche diversi gradi, potremmo dire, di staminalità e forse anche la terminologia è spesso volentieri abusata. In qualche modo. poi la capacità comunque in vivo di partecipare alla ricostruzione di un tessuto. Perciò di avere una volta poste in vivo, di portare, di avere la produzione di cellule che siano anche coerenti con queste, con questo tessuto stesso. Perciò la capacità delle cellule neoprodotte di comunicare con il tessuto circostante, di integrare queste informazioni e dunque di avere un differenziamento che è guidato in quella direzione. In effetti la definizione spesso volentieri è stato più funzionale di quanto è stato molecolare. Tipicamente con i modelli di cellule in coltura cosa si è fatto? Si è fatto di prendere delle cellule da un tessuto, di dissociarle e poi di vedere magari anche a singole cellule quando si dividono se danno luogo questi cloni cellulari alla produzione di cellule che hanno caratteristiche diverse, no? Perciò la cellula staminale si divide e alla fine nella coltura io trovo delle tipologie cellulari diverse. Allora questo lo posso misurare, posso dire in questo pozzetto avevo una cellula, probabilmente ce l'ho ancora, ma mentre so come identificare i tipi cellulari differenziati, cioè i marcatori del differenziamento, se non ho uno strumento che mi identifica la cellula staminale, okay, non riesco a sapere qual è, se ce n'è più di una, cosa è diventata. Prendo l'idea? Perché è una constatazione del risultato finale, ma non per quello mi permette di identificare qual era o come è la cellula che ha dato luogo a questo fenomeno. Fa parte di questi risultati un po' negativi, cioè dovrebbero essere delle cellule che non esprimono nessuno dei marcatori tipici del differenziamento se sono totalmente indifferenziate. Ma di nuovo, mentre posso mettere in evidenza quello che conosco, è molto difficile mettere in evidenza quello che non conosco. Perciò mettere, ad esempio, stessa cosa con le neurosfere. La produzione o la messa in evidenza di cellule staminali presenti nel sistema nervoso centrale e il fatto di isolare queste cellule a singola cellula, mettere in colture in condizioni particolari, fattore di crescita, di cose, tra l'altro in questo caso in sospensione. E lì non so cosa sia successo, so solo che a distanza di tempo, a seconda del tessuto che ho preso, mi trovo queste palline di cellule che contengono dentro dei neuroni e delle cellule gliali. D'accordo? Perciò vedo il risultato finale. Dico, all'interno di questo tessuto c'era una staminalità, ma non per quello posso risalire o identificare la cellula. O se questa ha dato a sempre una o n cellule che sono dello stesso tipo. Ci sono, diciamo, in particolare il sistema ematopoietico, che se vogliamo è quello dove il concetto di cellule staminali, di differenziamento, è quello che conosciamo da molto più tempo e dove ci sono cocktail di molecole che di solito sono associate a queste cellule staminali. Però quando se noi vogliamo essere rigidi, dovremmo trovare che dal tessuto embrionale o da tutti i tessuti adulti nel quale si dice che ci sono cellule staminali, i marcatori dovrebbero essere gli stessi. Se sono cellule che hanno lo stesso potenziale e hanno la stessa caratteristica, devono avere qualcosa in comune. Mentre quello che succede è che adesso si trovano dei marcatori che vanno bene per il sistema ematopoietico. Magari alcuni di questi sono presenti anche in cellule che si dice o si cerca di pensare siano quelle staminali per il sistema nervoso. Cioè, faccio il contrario, faccio una selezione di queste cellule e vado a vedere se non corrispondono alle cellule staminali. Però, ad esempio, l'altro aspetto è quello dei microRNA, cioè quando sono venute fuori queste tecnologie che permettevano in un momento solo di fare una panoramica generale di espressione, noi abbiamo detto ecco, è fatta, abbiamo il tools, abbiamo quello che ci serve per mettere in evidenza, prendiamo da specie diverse di cellule embrionali dicendo che cavolo hanno in comune, oppure nel tessuto embrionale, nel tessuto adulto, sempre di staminali vogliamo parlare, cosa hanno in comune. Allora, tra l'altro, qualcuno in un laboratorio fatto in determinate condizioni può trovare qualche elemento. Basta mettere più laboratori assieme e di nuovo si perde tutto. Cioè, qualcuno ha cercato di verificare, di mettere assieme, di incrociare tutti questi risultati. Alla fine, cosa avevano in comune tutti questi risultati? Era un'integrina. È una cosa molto comune, però non è casuale che sia venuto fuori un integrina, perché in tutto questo gioco l'adesione cellulare è una delle cose più importanti. In effetti lascerò associato a questo un articolo, una review in particolare per quelli di biotecnologie, perché è come costruire matrici sintetiche che abbiano delle caratteristiche tale per cui riesco non solo a avere le cellule staminali, non tanto per purificarle, ma per indirizzarne il differenziamento. E tutto è basato su come queste matrici, sulle quali a questo punto devo collegare le cellule, quale tipologia di molecole di adesione cioè sono associate a queste matrici, c'è molta chimica su questo, perché poi alla fine è l'associazione tra polimeri di zuccheri, che sono la base di queste matrici o idrogel che servono per queste colture, modificate con l'aggiunta di frammenti peptidici che corrispondono a dei domini particolari delle molecole di adesione. E dunque l'idea è di cercare di trovare delle condizioni standardizzate che fanno sì che poste in queste condizioni le cellule staminali vanno in quella direzione e dunque possono servire per il riparo o per ricostruire tessuti che siano di un certo tipo. Okay? Pensato che per voi avere un po' di formule chimiche vi faceva respirare un po' rispetto a queste cose che forse sono un po' più lontane del resto della vostra preparazione. Perciò, in molti casi, dicevo, una messa in evidenza indiretta. Un altro aspetto è che come si fa a vedere che un tessuto abbia un certo tasso di rinnovamento cellulare? Cosa si va a cercare? Delle mitosi. Cioè, la cosa più semplice per cercare e di dire questo tessuto ha un alto livello di rinnovamento, devo produrre delle cellule, se devo produrre delle cellule vuol dire che ci sono delle mitosi. E le marcature in questi casi sono con analoghi delle basi nucleotidiche, tipicamente si utilizza la bromodeossioridina, perciò si inietta la bromodeossioridina in vivo e a secondo del tessuto di interesse a distanza di tempo si va a vedere quante di queste cellule sono immunopositiva per la bromodeossioridina. Potrei anche fare un'iniezione e ripeterla in modo tale da accumulare e di vedere nell'arco del tempo tutte le cellule che si sono divise in quel periodo per misurare il tasso di proliferazione. Oppure faccio un'iniezione, una tantum, e a distanza di tempo vado a vedere dove sono le cellule che sono ancora marcate, che saranno il frutto della divisione cellulare di quelle che avevo marcato al tempo X. Okay? Quelle che erano marcate al momento della divisione vado a vedere dove sono anche andate a finire. E c'è stata molta confusione tra la nozione appunto di precursore e quella di cellule staminali vera e propria. Inizialmente si è confuso e si è pensato che dove si trovava un alto livello di proliferazione cellulare o cellule in proliferazione, questo, in mezzo a queste doveva esserci le cellule staminali. Poi è stata rivista questa situazione dicendo no, la cellula staminale è una cellula che si divide in realtà con un basso indice di proliferazione, però dà luogo a un precursore che è quello che viene chiamato questo compartimento di amplificazione transitoria, cioè una cellula che ha un tasso alto di divisione cellulare ed è lì che si amplifica il numero di cellule per dare luogo alle cellule finali differenziate, ma facendo una differenza tra staminale che si divide poco e mantiene il suo numero stabile del tempo, da un compartimento di amplificazione che si divide molto, che però può anche andare a esaurimento. Ad esempio nel caso in cui io ho un danno a un tessuto, dovrò avere una ricostruzione di un numero elevato di cellule, però in un arco temporale limitato. Una volta che è ricostruito. È quello che succede ad esempio nel caso in cui uno è stato esposto a molecole volatili tossiche. Questo gli distrugge parte ad esempio dell'epitelio respiratorio o dell'epitelio olfattivo. Nel caso dell'epitelio olfattivo, questo distrugge la parte esterna dell'epitelio olfattivo e uno per un periodo di tempo diventa anomico, cioè non sente più gli odori. Ma è temporaneo se il compartimento basale, staminale, non è stato distrutto, perché questo porterà a un recupero e una ricostruzione del tessuto. Perciò il sistema olfattivo, l'epitelio olfattivo, è costituito da cellule neuronali, che è uno dei, diciamo, dei tessuti che va incontro a un rinnovamento comunque costante nel tempo. Si stima che i neuroni dell'epitelio olfattivo hanno una durata di vita di circa un mese. E dunque vuol dire che anche durante tutta la vita adulta uno ha un rinnovamento di questi epiteli olfattivi. Se però c'è un danno, la situazione di riparo deve essere sollecitata, perciò questo turnover deve essere sollecitato molto maggiormente, in modo tale da ricostruire il tessuto. Allora, in questo caso ha bisogno proprio di questa fase transitoria di amplificazione che permette di ricostruire maggiormente, e non è detto che quella fase transitoria debba essere mantenuta nel tempo, perciò può dare luogo a una popolazione transitoria che ha un alto di divisione cellulare e così via con altri tessuti. Perciò a questo punto lo schema era: sono le cellule staminali, sono cellule piuttosto rare con un livello di proliferativo non molto elevato, ma che è un compartimento che è in grado di mantenere se stessa. Ovviamente tutto questo è riferito all'adulto, ma se noi pensiamo anche durante lo sviluppo, per averle nell'adulto vuol dire che durante lo sviluppo comunque la popolazione staminale, a un certo punto abbiamo visto un'amplificazione transitoria molto importante, tutto quello che ha portato all'architettura dell'organismo, lasciando però nei diversi tessuti, e ormai praticamente in tutti i tessuti sono state messe in evidenza delle cellule staminali, cioè lasciando alcuni di questi elementi cellulari che hanno questa caratteristica. caratteristica che a questo punto diventa un livello di proliferazione non così elevato, perciò di nuovo molto difficile da mettere in evidenza, che difficilmente posso associare ai marcatori della proliferazione cellulare. Perciò un ciclo cellulare relativamente basso, le cellule che sono prodotte sono sensibili ai fattori locali, perciò anche nelle situazioni di trapianto si è visto come cellule staminali trapiantate prendono le cellule che danno luogo appunto a cellule differenziate, sono del fenotipo del tessuto locale. E dunque questo è l'effetto sulla niche delle cellule che sono poi differenziate. L'evoluzione nel tempo ha fatto sì che questa idea che la cellula staminale è qualcosa di completamente diverso rispetto al compartimento intermedio di amplificazione e anche rispetto alla cellula differenziata ha avuto una sua evoluzione nel tempo. E da bianco e nero è diventato una sfumatura di grigi, nel quale direi anche la cellula completamente differenziata mantiene questo sfumato di grigio. Okay? E questo ci porta a un altro tipo di considerazione, che è la capacità di dedifferenziamento. Come dire, ma esiste una cellula che è diversa da tutte le altre, che è la cellula staminale con la C e la S maiuscola rispetto a quelle che sono le cellule precursori o le cellule differenziate? In mezzo ovviamente c'è stato Dolly. E Dolly cos'è? Dolly, la storia di Dolly è la storia dell'enucleazione, la storia del fatto di prendere un oocita, togliere il materiale genetico, trapiantare un nucleo preso, nel caso di Dolly dove era stato preso? Era una pecora, quello sì, la cellula mammaria. È una cellula mammaria da una pecora che era gravida. E avevano fatto centinaia di tentativi, andati tutti a buco, cioè di questi trapianti, d'accordo? Sempre con questa tecnica. Fino al momento in cui hanno ottenuto un inizio di sviluppo embrionale, hanno reimpiantato ed ha portato alla nascita di Dolly. Poi dopo ne hanno fatto diversi altri, c'è stato Dolly, Polly, ne hanno messo un po' di tutti i tipi, è stato fatto in altre specie, è stato fatto, perciò diciamo, non è rimasto un caso isolato, è stato riprodotto in anche altri organismi. E una delle difficoltà era anche di capire se appunto era specifico di uno sviluppo embrionale, perché dipende anche quando è che si utilizzano ancora i geni materni, quando è che si comincia a utilizzare i geni invece del genoma, nel caso specifico del nucleo che è stato impiantato. Comunque, morale della favola, alla fine sembra che sia una cosa che si possa ottenere, che è stata riprodotta almeno in diverse specie. Ma tornando al nostro problema di sapere poi alla fine che cavolo è questa cellula staminale, una delle discussioni è stata inizialmente. Allora, vedete che dal nucleo di una cellula differenziata si può ottenere o ripartire, riazzerare, per avere uno sviluppo embrionale. E dunque l'influenza del contesto citoplasmatico perché non è stato messo in una cellula qualsiasi, è stato messo in un oocita, e l'oocita è una cellula decisamente particolare. Allora, questo era il primo punto. Il secondo punto era: come facciamo a sapere se la cellula dalla quale è stato preso questo nucleo era una cellula effettivamente differenziata o se non fosse la cellula staminale della ghiandola mammaria? E lui dice: che sfiga. No. Perché se no, di nuovo, anche lì, una volta messa a punto la tecnica, se funzionasse con qualunque cellula, dovrei avere una resa maggiore comunque. Comunque, io vi faccio anche un po' gli aspetti storici, perché gli aspetti storici, ogni volta che c'è un nuovo risultato, si cerca di trovare una spiegazione logica, quello è abbastanza normale, e lo si fa in funzione di quello che si sa. Allora, in alcuni casi, cioè, si parte proprio da alcuni dogmi, da alcune cose che sembrano quelle, almeno quelle sicurezze lì, non ce le toglie nessuno. Poi arriva sempre un esperimento dopo che fa crollare il tutto, o meglio, fa fare un passo avanti e fa vedere come potrebbero esserci in realtà anche interpretazioni alternative ai stessi risultati. Perciò questo ci fa vedere come l'evoluzione, diciamo, dell'interpretazione nel percorso tra cellule staminale e cellule differenziata ha avuto un'evoluzione notevole. Magari facciamo 5 minuti di intervallo e poi dopo vediamo come questa storia prosegue.